You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com/aware. Terms apply.
Quello che c'ho da dire, quello che devo dire...
è nei dischi.
Dico nei dischi. Non ho... cioè, se devo spiegarti le canzoni vuol dire che ho fallito.
T-Rex incontra Chaos One, DJ Crime, che sono arrivati qua a presentare quello che per me è uno dei dischi più belli di quest'anno, ma non solo di quest'anno, Chiodi. Parliamone. Una delle cose che mi ha affascinato di questo disco è l'interazione che c'è fra di voi, quindi per questo sono contentissimo che siate entrambi qua. Ma vorrei partire dall'inizio. Voi vi ricordate quando vi siete incontrati per la prima volta e cosa avete pensato l'uno dell'altro?
Sì.
Sì, non so se corrispondono i due episodi. Io il mio...
Allora, io e lui l'ho incontrato per la prima volta almeno 7 volte, perché okay. Ogni volta non mi ricordavo proprio chi era. Continuavo, ciao Costa, ciao!
Oh, cioè,
però si vedeva che avevo... ecco, lo sapevo che prendevo agomitate il microfono. Si vedeva che non avevo la più pallida idea di chi fosse, nonostante mi avesse fatto pure gli scratch del disco.
Esatto. Sì, la prima volta mi sembra ci siamo conosciuti a Bologna per gli scratch di Karma.
Di Karma.
Mm-hmm.
Che sono avvenuti sostanzialmente perché lui cercava qualcuno che facesse degli scratch e nel sottosuolo qualcuno ha chiamato qualcun altro e gli aveva detto che io...
vabbè,
caso ero a Bologna.
Esatto.
In quel momento.
Perché
proprio.
Eri già quotatissimo, cioè se c'è bisogno di scratch, chiami Crime, sei in una botte di ferro fondamentalmente.
Sì, forse era così, forse era... non lo so, in realtà sono sempre stato ben consigliato.
Però un conto è fare il turntablist, un altro conto è costruire delle cazzo di base, ma soprattutto belle e perfettamente coincidenti con quello che è lo spirito dell'MC. Il passaggio da fare gli scratch a fare delle basi coi controcazzi non è così immediato, non è così semplice.
Beh, no, non è immediato, infatti non lo è stato. Ci sono voluti tanti anni.
Ma l'interazione fra voi due, cioè quanto è facile fare le basi per questo signore qua al tuo fianco?
Ma allora, in realtà... no, in realtà è molto... Allora, è stato sempre più facile.
Ed è partito difficilissimo.
No, non è partito difficile. Sicuramente gli devo tantissimo perché è stato a tutti gli effetti la prima persona che è stato spinto da una sensazione. O meglio, sapeva che io stavo facendo delle cose per il Colle. E ha detto mandami qualcosa anche a me, o comunque aveva già sentito, e poi ci siamo fidati sempre di più, quindi lui all'inizio si è affidato a questa cosa e forse non sapeva, ero semplicemente lì accanto e poi forse ha sentito Adversus e ha capito anche dove potevamo arrivare e ci siamo, come dire, piano piano meglio ascoltati, siamo riusciti a conversare meglio. E c'è da dire che comunque Marco fa parte di quella categoria di rapper che io amo tantissimo, cioè il rapper che fa anche i beat.
Mm-hmm.
E quindi in diversi episodi di questo disco magari arrivava lui con delle ottime idee.
Aggiunto quello che io non riesco a fare. Io ancora ho una regressa esperienza da beatmaker, ma
certo.
L'ho mollata abbastanza velocemente, però ho imparato un po' il linguaggio del produttore, cioè cosa cerca, cosa gli serve, su cosa sta lavorando, e questo ha aiutato moltissimo la comunicazione. Chiaro, ogni tanto io ho ancora qualche illuminazione, fortunatamente becco un qualche cosa su cui secondo me vale la pena girarci intorno o svilupparla, però so di non avere modo ottimale per tirarla fuori. Lui invece sì,
Cioè, lui è nato con propongo, la tecnica proprio.
No, ma non solo, anche con una sensibilità superiore alla mia. Tant'è che io magari trovo un bel sample e direi: ah, guarda, per me è fantastica sta roba, lavoriamoci su. Gliela passo a lui, me la riporta completamente stravolta, quasi irriconoscibile da quella che gli ho postato io, ma molto più bella. Per cui ha un grado di visione del prodotto finale, della cosa finale, molto molto più sviluppato del mio, per cui è una garanzia proprio.
Ci sono alcuni pezzi che sono proprio costruiti sul sample, che ne so, Terzo Grado, per fare un esempio. Lì com'è nata? Cioè, il perché, chi è che l'ha tirato fuori?
Ovviamente lui.
Lui mi ha mandato la base, io ci ho costruito su sto ritornello e mi serviva un perché, fondamentalmente lo facevo io, però poi diciamo, il mio non mi piaceva, facevo qualcosa un po' più di... E sono andato a scartabellare in giro finché non ho trovato uno. Ho provati un milione. Cioè, ce n'era
stare mesi a cercare un perché.
Sì, di chiunque. Proprio messo perché di ogni. Ma non stava bene. Però adesso questo che abbiamo messo, sì. Non mi ricordo assolutamente.
Che non sappiamo di chi.
Non sappiamo.
Meglio così. Meglio così. L'importante è che non lo sappiamo.
No, non lo sappia persona. Lui.
Tra l'altro una struttura testuale bellissima, perché c'è la parte finale, proprio il pezzo finale in cui dici: perché non sto parlando di te.
È un po' alla Frederick Paul, sai, il finale che ti
che gira tutto,
esatto, no, che ti spiega tutto quanto nell'ultima parola. È un po' abusata questa roba, però ci tenevo, perché questo non è un disco per qualcuno, cioè questo è un disco che è veramente fatto davanti allo specchio, per cui è tutto quello che dico in questo disco, fondamentalmente me lo dico a me, o lo dico ai miei mostri, ai miei fantasmi, o ai suoi anche, perché...
Ma una delle robe più impegnative è quando dici: perché sono diventato un cliché. Ti senti mai di essere diventato un cliché?
Sì, certo, ma non è una cosa che scegli tu. ti definiscono gli altri così, perché da te si aspettano un determinato suono, una determinata cosa, ed è quello che...
Una visuale un po' scura, quasi gotica,
sì,
parte con
sì,
Boris
sì.
Karloff, tra l'altro, come riferimento, quindi più gotico e horror di così. Ma in passato ti è mai venuto da pensare: vaffanculo, adesso vi sorprendo, non sarò più il cliché di me stesso, ora farò qualcosa di completamente diverso?
No, non mi è mai proprio passato per l'anticamera del cervello. Ma non perché ho un rifiuto a un'idea del genere, ma semplicemente perché non credo sia il mio percorso. Io non ho un'ambizione di essere così sperimentale o
vario, o sorprendente.
No, c'ho la mia cosa e sono ancora lontano dal farla bene. Per cui voglio prima iniziare, cioè voglio prima fare bene quello che so fare, farlo meglio, e poi forse quando avrò percepito che più di quello non posso dare, allora potrei cambiare, ma non me la sento molto, perché non ho questa elasticità mentale. Non penso che la sperimentazione sia qualcosa che deve fare qualcun altro.
Tra l'altro, ti rendi conto che stai spazzando via tutti i discorsi su questo è l'ultimo disco, che poi ogni volta salta fuori quando tu fai uscire un album? Lo hai spiegato molto bene nell'intervista a Rolling Stone, dicendo: in realtà io do talmente tutto di me stesso in un disco che poi è ovvio che pensi sia l'unico.
Sì,
ma in realtà sai di avere ancora un sacco di cose da dire ed eventualmente un sacco da migliorare.
No, non credo di avere così tante robe da dire ancora. Io, personalmente, questa è la mia personalissima visione della vita di un artista, che se nel tutto il tuo arco riesci ad avere tre buone idee, dove devo firmare? E io credo che averle avute già tutte e tre.
No.
E in più c'è proprio un fattore fisico che a una certa tu cominci a scendere, non hai più né le stesse energie, né le stesse motivazioni, né le stesse... Cioè, dopo l'autopsia non è che c'è molto da fare.
Però ce n'è, cioè, a distanza di 30 anni, 35 anni, tiri fuori ancora dischi come questo, quindi non siamo arrivati alla fase calante, secondo me, a occhio.
A livello di quello che esce poi, il prodotto finale, il lavoro finale, non sta a me dirlo. Mm-hmm. Io ti dico quelle che sono le mie sensazioni nel farlo e nel suonarlo. È un punto d'arrivo per certi motivi e non lo so se è il punto d'arrivo, perché cambia. Io da ragazzino avevo delle altre motivazioni per fare musica, molto diverse da quelle che
ho. Cosa è cambiato?
Tutto, fondamentalmente, primis l'età anagrafica. Mm-hmm. E quello porta a una consapevolezza, non è sempre detto, però nel mio caso, io almeno ci spero, una consapevolezza un po' più profonda di quello che si è, di quello che si vuol fare, di quello che si fa.
Di quello che si rappresenta anche.
Sì, di quello che si lascia, perché sta roba qua, alla fine, non so se tutti se la contano, ma questa roba ti sopravvive. Non che fondamentalmente quando sei un cadavere ti debba fregare, però sì, ci tengo qualcosa che da lasciare quando non ci sono più,
di cui sentirsi contenti e orgogliosi.
Sì, di essere comunque consapevole di aver fatto veramente tutto quello che era in tuo potere per portarlo a casa nel migliore dei modi. Mm-hmm. Mentre da ragazzino c'hai questa cosa di voler dimostrare, no? È proprio, ragazzo, io guardatemi, so fare sta cosa, la so fare anche bene, anzi vi spacco il culo. è tutto lì, è semplicemente perché i nostri papà non ci hanno dato abbastanza carezza in testa, allora abbiamo detto raghi, siamo qua, sappiamo fare sta cosa, cioè la facciamo meglio di chiunque. Poi non era vero, però la nostra convinzione era quella. E sei mosso da questa molla che è semplicemente autoreferenziale. Guardami.
Crime, tu quando hai conosciuto per la settima volta Caos, eri comunque un po' intimidito, perché la figura di Marco intimidisce anche molto, perché viene visto come quello integerrimo, quello feroce, quello che lascia quasi il terreno vuoto attorno a sé da quanto è carismatico e da quanto è cattivo anche. Questa cosa un po' la percepivi o eri arrivato proprio spensierato?
È una persona dolce, Marco, non è come dire, sono arrivato a casa sua. No, è vero, non... cioè è un essere umano e quindi ha tantissime sfumature. Quella che sono riuscito a trovare io professionalmente è stato da subito, per ragioni che non mi sono ancora chiare, comunque una grandissima fiducia verso di me.
Mm-hmm. Ma tu, Marco, la percepivi questa cosa della paura che ogni tanto incutevi negli altri, del timore che
ma
creavi?
Certo, l'ho costruita apposta nel corso di anni, proprio ho fatto corsi di recitazione, persona normalissima, un po' schivo forse, ma poi più che altro perché comunque la gente ha una percezione di me quasi esclusivamente intorno ai miei posti di lavoro,
certo.
Cioè ai live, a tutte le robe dove c'è comunque una grossa tensione, una grossa aspettativa. Io queste robe le pago ancora tantissimo, le pago veramente tanto e non ci riesco a fare proprio pace, per cui ho sempre un carico emotivo prima di suonare, comunque intorno ai momenti in cui poi sono un personaggio pubblico visibile. E cerco sempre di stare per conto mio, di non fare troppa ballotta, perché poi se parlo troppo, se rido troppo, mi consumo la voce, non mangio con gli altri perché mi appesantisco. Io parto la mattina, cioè sono al mezzanotte e mezza, quando parto la mattina alle 9 sto già...
Nel tuo?
Sì, sto già preparando tutto quanto.
Ma guarda, una delle volte che ti ho visto
giorni prima
stavi preparando addirittura la patente nautica. Mi ricordo un concerto a Trieste Around Midnight che eri chino tutto il tempo sul libro a prepararti per la patente nautica,
sì,
che era abbastanza
bocciato.
Surreale.
No, mi hanno bocciato 4 volte.
Però gran live.
Però sono riuscito a diventare capitano di imbarcazioni 24 metri fuori dai territori nazionali. E non sono mai andato in barca.
Perché?
Cioè? Di mare.
Non sei mai andato in barca e non sei mai andato tanto a farti intervistare. Come mai questa cosa? C'è questa leggenda di Caos che rifiuta la promozione, è inavvicinabile, eccetera, eccetera. Cosa c'è di vero?
Pigrizia.
Sì, solo quello?
No, fondamentalmente non... faccio un po' fatica perché non... Insomma, io credo quello che... c'ho da dire, quello che devo dire
è nei dischi.
Lo dico nei dischi. Non ho, cioè, se devo spiegarti le canzoni vuol dire che ho fallito.
Bellissima questa cosa.
Vuol dire che ho fatto male il mio lavoro, se ti devo spiegare qualcosa. Poi, cioè, certo, non è che, cioè, questo non è un tomo di fisica nucleare, però non è detto che tutti siano in grado di percepire alcune sfumature. Non è che, appunto, se leggo tomo 3 di fisica quantistica mi aspetto di capire.
Oppure il capitolo 7 della patente nautica.
Sì, esatto.
Navigazioni da diporto.
Ma sì, ma anche Dostoevsky faccio fatica. Cioè, ci sono delle cose che faccio fatica. E non è detto che tutti debbano o possano percepire quello che cerco di esprimere. Ci sta. La questione delle interviste mi ha sempre un po'... forse sono... maturato anche da questo punto di vista, perché alla fine non si risolve tutto quando hai finito di registrare o c'hai il CD in mano.
Anzi, ormai il lavoro dell'artista è diventato essere il manager di se stesso, costruire la propria immagine.
Sì, io non...
è diventato una skill.
Ma allora chiamiamoli gli instagrammisti piuttosto che i musicisti, perché, cioè, se passi più tempo su un social che in studio o a dedicarti alla musica, probabilmente
la vocazione va di là.
No, non è una questione di vocazione, c'è proprio un fattore, cioè, qualità barra tempo barra investimento. Se tu togli una di queste opzioni non torna. Cioè, il filet mignon di cracco, non lo fai in 5 minuti,
sì,
come la McDonald's, no? Però appunto, McDonald's vai, in 5 minuti è pronto, paghi.
E sa comunicarsi molto bene, ci sono i cartelloni ovunque.
Quello di cracco no, cioè devi aspettare 20 minuti, ti arriva però, e poi lo paghi. Noi invece paghiamo, facciamo il piatto di cracco e lo vendiamo a McDonald's. Perché siamo proprio dei masochisti, tafazzi e quant'altro.
Ma prima di fare questa chiacchierata mi riguardavo quella che avevi fatto per S con Zero Calcare, con Michele, e notavo incuriosito come molti commenti a questa intervista che c'erano sotto dicevano: ah, si vede che Caos è proprio disilluso nei confronti della scena, si sente addirittura abbandonato, non valorizzato. Come ti senti considerato mediamente della scena? Cioè, vedi che è riconosciuto il tuo ruolo, la dedizione e il contributo che dai, o c'è un problema di comunicazione in qualche modo? E può anche rispondere eventualmente Crime, d'osservatore
esterno. Forse dovrebbe farlo lui.
È bizzarro il tema, perché ovviamente da qualunque persona, artista, grande, piccolo, io vada, e che mi conosca o meno, parli di lui e non devi dire più niente, veramente il...
Ma infatti dovrebbe essere un featuring su quasi tutti i dischi.
Sì, però... lo dice Fibra, no? Mi scrivono in DM, però
se
poi,
migliore, poi...
questa cosa qui, cioè, io veramente ogni volta che mi è capitato di provare a sognare, a dire a i più grossi, immaginate proprio tutti i più grossi, tutti erano ben felici, anche solo ad immaginare gli occhi che si illuminano. È chiaro che lui fa parte di un immaginario che è intanto nei cuori delle persone che adesso fanno questa musica ai livelli più alti mai raggiunti professionalmente. E quindi, ragazzi, che dobbiamo fare? Cioè, bisognerebbe che ci fosse un po' più corrispondenza fra una cosa e un'altra. Noi facciamo musica, la facciamo al meglio che possiamo con le nostre possibilità, come diceva lui, il tempo che ci mettiamo, le grosse strutture noi non ce le abbiamo, e immagino anche a quei livelli ci sia molto meno tempo, come diceva lui, di provare ad immaginare qualcosa che sia solo a quel livello, quello nostro, cioè nel senso di fare un bel prodotto musicale. Non è meglio, peggio o altro. Dal mio punto di vista, che sono una persona che fa musica, ma anche un, come dire, un fan delle cose belle, bellissime, è chiaramente un'occasione persa in generale quando qualcosa di bello che può succedere non succede. Quindi ovviamente, come dire, ci soffro, ma allo stesso tempo it is what it is. Cioè, che dobbiamo fare? Non...
Ti torna tutto, Marco, ci sta come risposta?
Sì,
delega in bianco. Ma tra l'altro mi autodenuncio in qualche maniera, perché quando avevo scritto il libro sulla storia dell'hip hop in Italia mi ero detto, caspita, Caos è uno dei più importanti, posso scriverlo, ma sono parole, cosa posso fare per far comprendere veramente la sua importanza? Mi ero detto che la quarta di copertina è una frase sua, cioè per me rappresentava il fatto che l'essenza più autentica dell'hip hop italiano era questo signore qui. Ed effettivamente poi mi è stato fatto notare che Caos nel libro di per sé era nominato molto poco, quindi ho ottenuto quasi il contrario di quello che volevo ottenere in origine. Lo dico qua pubblicamente. Anche perché, tra l'altro, se non ricordo male, quel libro ti era stato sul cazzo quando era uscito.
Ne ho letto alcune parti. E
solo no, alcune parti?
Sì, alcune parti.
E ti era stato sul cazzo?
Sì, non è un tanto, guarda, su di me, proprio perché avevi fatto anche lo stesso... Avevi, secondo me, parlato molto poco dei Colle, avevi parlato affatto di lui.
Era ancora giovane.
Ero ancora giovane.
Il libro è uscito nel 2010.
Era già tre volte campione del mondo.
No, beh, mancavano tantissime cose.
No, ti rendi conto che sì, forse non hai fatto abbastanza. E allora c'è da rimboccarsi le maniche e fare ancora di più. Io non sto tanto a interagire con le mie insofferenze, perché sennò sarei immobile, non mi muoverei. Cerco di andare oltre, cioè di aggiustare, io cerco di migliorare, di evolvere.
Perché invece c'è stata una fase in cui te la prendevi per le opinioni altrui.
Sì, assolutamente, perché appunto.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.
Perché dicevo, non riesco a passare su questa cosa, cioè noi investiamo così tanto per rendere la nostra attività, il nostro lavoro, la nostra musica al meglio delle possibilità, con dei sacrifici veramente veramente di un certo livello, e questa cosa non viene riconosciuta, comunque viene messa alla stessa stregua, viene fatto comunque messo sulla stessa bilancia di cose che non hanno la stessa, come dire, non è stato fatto lo stesso investimento,
non lo stesso sforzo, non la stessa dedizione.
Non c'è quando non crei dei mostri vuol dire che non hai lavorato per così tanto in profondità, e non è detto che tu debba sempre lavorare in profondità, però insomma, cioè appunto, c'è Dostoevsky e c'è Tira e molla, è a te a scegliere cosa leggere, e comunque ognuna di queste letture ti lascia qualcosa.
Certo.
Se tu hai tutta la vita tira e molla, non è che posso pensare di
resti lì.
Sì. No, cioè, probabilmente non hai niente da dirmi che non sappia già. Quando metti quello che provi in musica, poi lo infili in quella scatoletta lì, poi diventa un prodotto. E il prodotto ha una sua vita, ha un suo escurso, sì. Mm-hmm. Io invece mi limitavo, una volta che è finito è lì dentro, non me ne frega più un cazzo, ho fatto quello che devo fare. Invece c'è tutta un'altra serie di aspetti di questo lavoro che devi curare, e anche se non c'hai voglia, anche se non ti senti capace, non ti senti in grado, lo devi fare. E allora ho deciso che forse era un aspetto che dovevo migliorare, questo, e per questo sono qui.
Ascoltate altro rap italiano voi abitualmente? Perché siete incredibilmente personali in tutto quello che fate, sia al microfono che nella produzione. Siete fra quelli che non vogliono ascoltare gli altri perché non vi interessa, perché non volete farvi influenzare, oppure vi capita di ascoltare ma resta lì come ascolto, poi fate la cosa vostra?
Io ascolto tantissimo tutti quelli che mi piacciono, mi avvicino anche, come dire, incuriosito dalle novità. E alcune cose sono molto belle, altre molto non belle dal mio punto di vista. E però sì, ascolto tantissimo tantissimo rap italiano, sono comunque evidentemente incuriosito dal linguaggio.
Marco?
No, zero. Nulla. Niente, ma neanche quello americano, proprio. Ma proprio ascolto poca musica. E se l'ascolto è tutta roba che già conosco, vecchi classici, neanche di rap, ma anche robe che conosco poco, generi che frequento poco. Mm-hmm. Un po' perché è così presente la musica nella mia vita, lo è sempre stato da quando avevo probabilmente 13-14 anni, che ha preso così tanto spazio nella mia vita da, per gran parte di essa, togliermi qualsiasi altra cosa.
Certo.
Oggi sto ritagliandomi gli spazi di altre passioni, altri interessi, per cui quando finisco di fare musica non ascolto musica.
Patente nautica?
No, sono, ho scoperto che soffrivo il mal di mare. È bella la patente, me la guardo ogni tanto nel comodino.
No, leggi un sacco, immagino.
Non più neanche tantissimo, perché anche lì non ho tantissimo tempo. Vado in moto, vado tantissimo in moto, cerco di farne anche una parentesi laterale, ma adesso è un po' prematuro parlarne perché ancora non so far cazzo.
Ma ad un certo punto
chi lo sa, forse riuscirò a fare qualcosa, a concludere qualcosa di sta passione, che però mi sta prendendo parecchio tempo. Però no, la musica, mi concentro sulla mia tantissimo e su quello che è le orbite,
la sua vita, la sua
ma anche tutto quello che orbita intorno a non solo la musica, anche a tutto quello che mi ha ispirato a questo. Però quando chiudo la lascio lì un attimo, perché ho bisogno di trovare altri stimoli.
Dove vivete? Dov'è la vostra residenza in questo momento?
E io in questo momento sto a Perugia. Mm-hmm. Da qualche tempo, e domani chi lo sa.
Marco?
Io sono in una valle molto molto isolata tra le colline, tra Modena e Bologna. Io...
rendi conto che caos in una valle isolata, di nuovo il cliché perfetto.
Certo, ma sono lì apposta. Io vorrei abitare in Largo Crescia dei Servi, ma per mantenere questa cultura della personalità ombrosa sto da solo in cima a una montagna. No, ci sto bene, un po' perché vedo veramente pochissima umanità, e ti assicuro che una volta che entri in questa dimensione di solitudine, se non impazzisci il primo anno non riesci più a fare a meno. Cioè non ho idea di quanta è più pulita la mia mente senza dover parlare ogni giorno con qualcuno o salutare o fare, sì, o dire tutto bene quando non va bene un cazzo. Cioè il numero di bugie che mi tocca dire è infinitamente minore quando sto da solo.
Zero convenevoli sociali, buttati lì alla cazzo.
Niente.
Zero sinceri. Però di umanità ne beccate parecchia quando suonate in giro. È cambiato il pubblico in questi anni che avete di fronte o più o meno è sempre lo stesso?
No, beh, adesso è impossibile che fosse sempre lo stesso. Io ho cominciato a suonare con lui nel 2011.
Sono 10 anni, 11. Stavolta veramente.
Sono veramente 10 anni e ce ne rendevamo, almeno io me ne rendevo conto via via che c'erano, come dire, delle grandi cose che succedevano a livello mainstream, di come nuove ondate di persone arrivassero, di come magari invece qualche volta ti perdevi qualcosa perché c'era la novità clamorosa, però poi alla fine ci viene a sentire anche un sacco di gente, proprio tantissima.
Anche molta gente di 20 anni.
Sì, sì, tantissima, tantissimi giovani e per forza, altrimenti non... La sua musica non sarebbe sopravvissuta, cioè, così tanti anni se non ci fosse stato un ricambio generazionale, se non fosse riuscito a parlare anche a persone nuove che quindi potevano investire il loro tempo nel venire a un live.
Anche perché te lo devi andare a cercare, cioè non è che lo trovi ovunque, Chaos One e Crime.
Purtroppo siamo, insomma, ovviamente metto dentro me, però diciamo, lui e il Cole sono chiaramente gli elefanti nella stanza della questione rap, ma per non dire musicale, cioè veramente...
Secondo me, non è che lo trovi in giro, no? Varrebbe un cazzo.
Giustissimo.
Sia un po' più difficile da trovare, ma insomma, poi
sì, quando ci trovi ci gratti
basta,
te lo gusti bene. Ma infatti, sì, ma sì, sia sì. Chaos che il Cole riescono a fare delle folle enormi,
sì,
rispetto,
sì,
ad altri artisti che magari sono sovraesposti e poi alla prova del live.
Sì, sì, questa cosa qui è stata costruita da loro e basta, dalla loro musica e basta, cioè,
ma perché veniamo da un'epoca in cui prima costruivi la tua, dico fanbella, brutto, no? Brutta roba, però insomma il tuo...
Zoccolo duro.
Esatto, live.
Sì.
E dopo facevi i dischi. Mentre adesso fai i dischi e poi ti preponi,
no,
live.
No, peggio, metti le robe su YouTube.
Sì, sì, esatto.
È diverso ancora.
Sì, sì, sì. Però io credo che la... Insomma, la... Aveva prova del fuoco... del 9 live, cioè tu puoi essere bravo quanto vuoi sui dischi, ma poi live non riesci a trasmettere niente, o comunque si vede che non è proprio la roba che sai far bene, perché ti manca l'esperienza. Perché fare il live è una roba veramente difficile. È una roba difficile, poi dipende, alcune persone, per alcune persone è più difficile, per altre magari meno. Io personalmente la trovo una roba difficilissima, perché personalmente non sono mai stato una persona molto estroversa, non amo tanto il casino, non mi piace la folla, ne ho un po' paura, però la devi affrontare e la devi affrontare anche da sobrio adesso, e non è facile, non è facile. Ti lascia sempre qualcosa, non è che poi finisce il live ed è tutto scomparso, tutto quello che fa.
No, devi anche fartela scendere poi, sì, a fine serata, sì. E non è semplicissimo.
No, no, non è semplice, non è semplice. Poi noi non abbiamo nessun filtro tra noi e la gente, non ci mettiamo in guardia del corpo, non abbiamo, cioè, passiamo in mezzo alla gente, facciamo le foto con la gente, siamo in mezzo a loro. E va bene, ne abbiamo anche un bel rientro in termini emotivi, di soddisfazione, perché alla fine, cioè, tu vuoi far star bene la gente, cioè tu vuoi che la gente torni a casa appagata, cioè che sa che i chilometri che ha fatto per venirti, i soldini che ha speso per vederti, insomma, vale la pena.
Torni a casa appagato anche tu alla fine di un live?
A volte sì, a volte meno.
Sei molto critico con te stesso?
Bellissimo. Non posso farne a meno.
In cosa sei migliorato tecnicamente in questi anni?
Nella gestione delle energie. E in più non bevo, per cui mi ricordo tutti i pezzi.
Avete in programma delle robe collaborative nel futuro prossimo? O intanto siete concentrati su questa cosa? Dove comunque qualche ospite c'è, cioè ovviamente il Colle, ma non solo.
Sì.
È segreto, ma non si può dire, che vi siete scambiati uno sguardo d'intesa.
No, ci sono delle idee, ma finché non c'è comunque una partenza, sai bene che ci abbiamo tutti alle spalle 45.000 progetti.
Sì, sì, io sto
arenati in modi drammatici.
Sì, sì. Avete qualche rimpianto particolare di progetti che si sono arenati che invece potevano essere una gran cosa?
Sì, sì.
Neo X, tipo?
No, forse più MMR 2.
Doveva essere. Ma poi cosa è successo? Era lì, era pronto, se non sbaglio.
Fondamentalmente io ho scritto parecchio ancora per quel disco, tant'è che poi molta di quella roba è passata su Neo X. Però sì, c'era da parte di un paio degli altri paio, non c'era più tanta voglia di fare, c'era l'esigenza di cambiare, di evolvere, di passare ad altro.
Ma infatti Deda, per dire, è passato completamente ad altro, ma anche Sean in realtà cantava.
Sì,
si è messo a cantare.
Sì, sì, ha fatto una carriera di cantante abbastanza serio, anche molto molto bella la sua roba con gli Smoke, mi piaceva molto.
Ma questi rapper che si mettono a cantare, perché secondo te? Ora lo fanno quasi tutti.
I cantanti rappano.
È vero anche questo. Ma sta cosa della melodia che serve ad essere più popolari, a raggiungere meglio le persone, che era quello che diceva ancora Neffa quando aveva fatto la sua svolta e che si dice ancora adesso, è vero o non è per forza così?
Non te lo so dire, perché comunque non ho nessun termometro di quello che c'è fuori casa mia, per cui non ho idea di che cosa ci sia là fuori, te lo assicuro. Non ho la radio, non ho la TV, l'internet, guardo solo robe che ti dicono in meno. Non so proprio cosa c'è fuori. E guarda, non è proprio un manierismo di dire voglio. Proprio non me ne frega un cazzo, cioè non mi frega, non, neanche con cattiveria, proprio
è così.
Può esserci fuori la roba che magari domani guardo, oh, oddio cos'è sta roba bellissima, ma non mi interessa, cioè non so questo stimolo di sentire cosa c'è fuori. C'ho così tanta ancora roba in arretrato da ascoltare, da analizzare, da studiare, che cioè, ce ne ho per 50 anni, per cui ci rivedremo tra 50 anni.
Va bene, ma
Crime, tu farai musica invece per gente che canta, perché ora sei legato al Colle, a Caos, che sono proprio
dei cantanti incredibili, infatti faccio cose
tutto il tempo.
Persone che cantano, no, per me sono cantanti anche loro, perché hanno delle voci bellissime e dicono cose bellissime. Per esempio con Bean ho fatto una sonorizzazione della sua mostra. Sto lavorando a delle colonne sonore per documentari. In pandemia è successo a me e a Simone di scrivere un pezzo per l'ultimo disco di Max Gazzè. Quindi, come dire, è il mio lavoro. Beh, banale, ma è il mio lavoro, quindi.
Però non la senti come sfida di adesso voglio diventare anch'io uno di quei producer che arrivano dall'ambito urban, hip hop, e adesso ci usano tutti quanti nel pop?
A parte che urban mi fa proprio ridere.
Sì, no, sono d'accordo. Sono d'accordissimo.
No, non perché la usa.
Sì, no, è così.
Però ecco, politicamente.
Non vuoi avere la traiettoria di Stubber, tanto per fare un esempio proprio vicino.
Ciao Stubber.
Ciao Stefano. Ma allora, fortunatamente non so niente del futuro, che comunque è una bellissima cosa.
Sì.
La traiettoria di Stefano è bellissima, sarebbe dovuta arrivare in un mondo giusto almeno 15 anni prima, perché aveva già dimostrato abbondantemente che era capace a fare i dischi. Quindi in verità la domanda, se vogliamo porcene una, è per quale motivo quando escono dei dischi bellissimi chi deve pagare, chi può pagare, investire seriamente su un progetto non lo fa subito? Come mai non riesce a vedere? Per esempio Marco è stato molto bravo con me, dandomi della fiducia, non a vedere quello che io facevo nel momento in cui lo facevo.
Sì.
Perché chiaramente non ero capace ancora a fare quello che sono stato capace a fare dopo. Quindi vedendo qualcosa, quella famosa sensazione, ha detto forse questa persona riesce a fare un'altra cosa.
Ma è andata veramente così?
Sì.
Bellissimo.
È bellissimo, invece è tragico perché non c'è questa figura.
Spesso. Sì.
Cioè è quasi scomparsa la figura di qualcuno che prova ad immaginarsi che cosa riesce a fare una persona, no?
Qual è stata la traccia più difficile da fare di Chiodi?
Ce ne sono due che hanno avuto una storia piuttosto complicata: Titanic e Prometeo.
Esatto.
Voglio sapere il motivo di queste risate fra di voi, assolutamente, soprattutto su Titanic.
Beh, perché Titanic era la prima volta in cui io provavo a fare una cosa che non ho mai fatto, cioè un minimo di armonizzazione sui cori, per cui c'era tutta questa... adesso strumentare. Cosa devo fare? Cosa devo cantare? Lui, no, tranquillo, tranquillo.
È come per un'attrice fare le scene di nudo per la prima volta.
No, non ho mai fatto scene di nudo, non ti so dire. Però... provvederò più presto per farti un po' un resoconto. No, oltre questa cosa nuova c'era Prometo, invece ha una storia veramente lunghissima, complicatissima, interessante anche.
Sì. È una di quelle idee che, come sono in tantissimi altri dischi, no? Ho avuto un'idea, così. Questa cosa però è successa nel 2012.
Sì,
2012. 2012,
siete
seri?
Sì. Ad un certo punto doveva finire nel disco del Colle.
Esatto.
Poi no.
Con un'altra base, completamente diversa.
Sì, perché ovviamente c'era, il punto è proprio del compromesso, no? Quindi... essendo un compromesso, una cosa che deve scontentare tutti, quindi ovviamente dovevamo mediare nei nostri scontenti, quindi veramente sembra banale, la fiera delle banalità, però siamo riusciti ad ascoltarci e a chiacchierare tantissimo. Io penso sia forse una delle prime volte in cui comunque molta leggerezza mi manda un testo per farmi entrare nel mood della
perché
cosa.
Di solito non accade.
No, io c'ho proprio lo showdown all'ultimo, cioè
esatto.
Cioè lui sente i miei testi in studio.
Sì, o vuole sorprendere anche, cioè proprio.
Sì, non voglio far sentire niente finché non arriva proprio il momento di farlo. E
invece per Prometeo
invece abbiamo dovuto costruirlo con molto più calma, dalle fondamenta. Abbiamo infatti questo disco abbiamo operato in modi per me molto nuovi, molto desueti.
Ha guadagnato in espressività probabilmente. Io trovo sia veramente il disco più espressivo di tutti quelli che hai fatto. I dischi importanti li hai praticamente quasi tutta la tua discografia, ma questo veramente è armonico in qualche maniera, per quanto armonico non sia il primo aggettivo che viene in mente pensando alle tue basi o a te al microfono. Lo percepite come tale?
Al momento sì.
Decisamente sì.
Sì, questa cosa di riuscire a essere espressivi è una particolarità che sto cercando di sviluppare il più possibile. E credo di essere riuscito a trovare una giusta formula. Per cui ci sono delle soluzioni tecniche che mi piacciono molto, però non sono forzatissime. Comunque non è quella la prima cosa che avverti, anche se c'è, perché non ne posso fare a meno, non sono un virtuoso, ma sono tanto legato alla, alla tecnica di scrittura, perché mi piace complicarmi la vita.
Cioè, è un po' anche la tua identità.
Come dire, parlando da motociclista, è la differenza che c'è tra farsi Milano-Bologna in autostrada e i passi dolomitici.
Chiaro.
Cioè, è sempre andare in moto, però sono due esperienze completamente diverse.
Io direi che in quanto a lunghezza siamo andati abbastanza bene, perché ormai abbiamo parlato per un'ora più o meno. Spero che al prossimo disco ci ritroveremo qua. Sono abbastanza sicuro che anche il prossimo disco sarà bello come Chiodi, che è una delle cose che ho preferito assolutamente da un bel po' di tempo a questa parte.
Grazie.
Chaos One, DJ Crime, T-Rex Incontra, grazie mille.
A voi.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.